nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Ringraziamo insieme per il grande dono della conoscenza di Dio, del Signore Gesù.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini, capitolo 1, versetti dal 15 al 19. Perciò anch'io, avendo avuto notizia della vostra fede nel Signore Gesù e dell'amore che avete verso tutti i santi, continuamente rendo grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo, secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Parola di Dio.
Ecco che dal ringraziamento, dalla benedizione dei primi del versetto 3 al 14, benedizione per tutti i doni della storia di Israele, dall'elezione, eccetera, ottenuti in Cristo Gesù e dell'inclusione dei gentili, come vedevamo dal versetto 13 e 14, mediante la partecipazione all'eredità, agli stessi doni, da tutto questo l'Apostolo deriva la supplica per il dono, per la conoscenza più profonda, qui traduce così, di Dio e del suo mistero. Ecco, vediamo insieme questa parte che si interrompe tuttavia al versetto 19 e che poi domani si completerà.
A me pare che, come aveva detto al versetto 4, il Signore ci ha scelti per essere santi e immacolati nella carità, cioè il piano, le lezioni di Dio è per una vita nell'amore, pensando che quella carità fosse la carità, l'amore fraterno, oltre che l'amore per Dio. Adesso mi sembra che, sempre su questo pensiero di fondo, ringrazi, cioè vedendo la fede, non solo la fede di questa comunità di Efeso, ma anche l'amore verso i santi. Da questa conoscenza nasce appunto il suo ringraziamento, cioè l'inserimento di questa comunità nel disegno che ha appena finito di lodare e anche di illustrare, la conoscenza di questa, come loro sono entrati dentro a questo disegno, credendo e amando, nasce poi il ringraziamento. E pensavo che l'amore verso i santi sia appunto l'amore verso i fratelli da cui hanno ricevuto l'annuncio, quel noi precedente di Paolo, i credenti in Gesù che vengono da Israele, quelli che la comunità che annuncia, e loro hanno creduto e hanno ricambiato la fede con l'amore, e quindi questa circolazione di carità è tutt'uno. Mi sembra che sia così, ancora questo aspetto che lega strettamente ciò l'adesione a Gesù, alla vita. Questo sia l'aspetto da cui poi tutto nasce, cioè una fede piena, insomma. Volevo dire due cose.
Innanzitutto mi ha colpito, non so come si dica. Comunque questo fatto che nel versetto 16, laddove il fluire del discorso vorrebbe che, avendo visto la vostra fede e la vostra carità, io chiedo che si sia aumentata la conoscenza, ma invece l'autore parte con il ringraziamento, cioè quel ricordandovi nelle mie preghiere, nella preghiera perché il Dio vi dia lo spirito di sapienza, eccetera, però è preceduto, è segnato, è caratterizzato dal rendimento di grazia continuamente, perché questo ringraziamento deve essere continuo, non è una volta per tutte, perché questa supplica di conoscenza deve essere continua. Insomma, mi è sembrata proprio la messa, mi è sembrata proprio una conferma di come, di quello che ci è stato insegnato in questi anni, che per prima cosa a monte e nel senso, in ciò che dà senso alla nostra preghiera, è il rendere grazie, è la messa. E questa è una cosa. L'altra è un parallelo che abbiamo trovato al versetto 17, in cui viene detto: il Dio del Signore vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una più profonda conoscenza di Lui. Magari c'è anche sotto, ma insomma noi l'abbiamo trovato da un'altra parte. Il parallelo con Prima Corinti 2, 10 seguenti, che dice: chi infatti conosce i segreti dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui, così anche i segreti di Dio nessuno li ha mai conosciuti se non lo spirito di Dio. Ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito di Dio, per conoscere ciò che Dio ci ha donato.
Questo rendimento di grazie che sgorga proprio dal cuore di Paolo, che testimonia appunto questo miracolo che Dio compie nei gentili, il miracolo della fede, che è un'operazione straordinaria. Al capitolo 2, all'inizio, dice: voi che eravate morti. Quindi è proprio un vivificare la mediante la fede, mediante il dono dello Spirito, coloro che erano morti. Quindi è un'operazione di trasformazione, di inizio di resurrezione in qualche modo. Infatti dice, esalta appunto la potenza del Signore e dice: perché conosciate questa grande potenza, e al versetto 20: con la quale ha resuscitato Cristo Gesù. Quindi
già nel versetto 8 aveva detto che Dio ha riversato in abbondanza su di noi la sua grazia con ogni sapienza e intelligenza. Qua riprende: uno spirito vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione. Di sapienza penso che sia più una sapienza di vita, e di rivelazione, la rivelazione del mistero, perché possiamo conoscerlo. E tutto questo per capire, dice al versetti 18 e 19, a quale speranza ci ha chiamati, che tesoro di gloria racchiude e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi. È una cosa di fronte a cui si fa fatica a dire qualunque parola, perché c'è questa apertura degli occhi del cuore, c'è questa grandezza di Dio che è piena, che è ricco di ogni... Ieri abbiamo detto che racchiude la sua eredità tra i santi, ieri abbiamo detto che l'eredità è Dio. Quindi l'eredità che ci passa è come se Dio passasse se stesso a noi, e la sua potenza verso di noi secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Fa quasi pensare che passi a noi la sua grandezza, la sua forza e il suo vigore. È grandissimo come concetto, io arrivo solo fin qui, non riesco ad andare più a fondo.
Dice, gli occhi del vostro cuore, cioè, pensavamo, non è una questione di cerebrale, è proprio il cuore la parte più intima dell'uomo, quindi deve essere proprio la parte più interna, proprio un'adesione totale, non di testa. E poi un'altra frase che mi piace: a quale speranza vi ha chiamati? E ora mi ricorda quella frase di Giovanni che dice: Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. È una speranza, è l'unica speranza per cui vale la pena vivere, penso.
Versetto 18, lo leggo a quello che è detto nell'Apocalisse a proposito appunto della Chiesa di Efeso. Sei perseverante e hai molto sopportato per il mio nome, senza stancarti.
Mi pare che dai versetti 18-19 ripete ancora in maniera molto sintetica le cose che ha già detto nel brano precedente, accenna soltanto ad alcune, a quelle che ritiene più essenziali, cioè la speranza della salvezza, cioè la speranza della vostra chiamata e l'eredità, la grandezza, la ricchezza dell'eredità tra i santi, la grandezza supereminente della sua potenza, eccetera. Cioè richiama ancora tutte queste cose per ricordare ai cristiani provenienti dal paganesimo che hanno ricevuto tutti questi doni, che credendo in Cristo sono diventati eredi di tutte queste ricchezze. Ma poi in un capitolo seguente dirà: perciò non siete più né ospiti né stranieri, ma siete concittadini dei santi. E questo mi pare molto importante, perché vuol dire tutte queste ricchezze che avete ricevuto vi fanno partecipi del popolo della prima alleanza, vi fanno assimilare, insomma, vi fanno rendere, avere parte al popolo della prima alleanza, cioè quindi, come l'avevamo già anticipato ieri, l'ha già detto ieri, cioè che pagani ed ebrei in questa maniera si vengono ad unificare mediante la fede, che anche i pagani, avendo ricevuto tutti i doni che erano stati dati nella prima alleanza, ne diventano partecipi, quindi partecipi della speranza, della chiamata, partecipi dell'eredità, eccetera, partecipi conoscitori, insomma, della grandezza e della santità di Dio, eccetera. E quindi quell'aggiunta, insomma, quella cosa che precisa più avanti il capitolo seguente è decisiva per capire il motivo di tutte queste ragioni, di tutti questi doni, insomma, che riconosce dati anche ai pagani.
Sì, questo versetto citato adesso da Cecilia, cioè capitolo 2, versetto 19, siete diventati concittadini dei santi, conferma quello che alcuni esegeti sostengono, che ciò che Paolo diceva all'inizio, cioè chi sono i santi secondo le tra gli Efesini, non vuol dire i santi moralmente. Potrebbe voler dire, i santi può dire tante cose, per esempio in altre lettere precedenti o autentiche, come alcuni ritengono, di Paolo, santi, ma questo è estremamente significativo, sono tutti credenti in Gesù. Anzi, Paolo si rivolge ai gentili, li chiama i santi. E qui i santi, come diceva Cecilia e sosteneva anche Paolo, sono i membri, è parallelo, come dire, i membri del popolo santo, cioè del popolo eletto. È un titolo di onore di santi, e il versetto 19 lo conferma, concittadini dei santi, soprattutto se teniamo conto del versetto 12, del versetto 12 del capitolo 2, che dice, eravate un tempo, eccetera, eccetera, estraniati dalla cittadinanza di Israele. Vedete che c'è il parallelo perfetto. Eravate estranei alla cittadinanza di Israele e adesso siete venuti, diventati partecipi, non siete più estranei, siete concittadini, cittadinanza, dei santi. Là c'è Israele, qui ci sono i santi. I santi, la lettera agli Efesini, può darsi che ci sia un uso anche più esteso e generico, diciamo, ma sembra da questo passo e anche da altri, in realtà torna già due volte nel testo di oggi, perché c'è anche al versetto 18, fra i santi, l'eredità fra i santi, insieme con i santi. È molto probabile che qui santi sia un titolo di onore, uno dei titoli, non era l'unico, troviamo anche in altri testi del Nuovo Testamento, titolo di onore delle chiese di Israele, da cui è venuto il Vangelo. Paolo ci teneva moltissimo alla gratitudine dei gentili, perché vedeva in questo l'unità della Chiesa. Un altro termine di onore che troviamo nel Nuovo Testamento è per esempio i poveri, che non vuol dire semplicemente che erano poveri di denaro, magari anche, ma i poveri sono gli anavim, è un titolo di onore biblico. I poveri è un titolo di rispetto, di onore. Così qui i santi, probabilmente l'uso è questo. Santi qui vuol dire membri del popolo eletto. Sarete per me goi kados, un popolo santo, dice Esodo 19. Sarete per me un popolo santo, è un titolo, non è una qualifica morale in questo caso, è una condizione che viene riconosciuta. In questo modo sarebbe ancora più specifico, come accennava Paolo all'inizio, è più preciso e più specifico il versetto 15. Anch'io, avendo udito della vostra fede in Cristo e del vostro amore verso quelli che vi hanno trasmesso il Vangelo, perché questo poi vuol dire, anch'io allora prego per voi. E la seconda cosa che volevo sottolineare, anche se non si conclude il brano, è il contenuto. Cioè qui si prevede, si prega, non è solo qui, nelle lettere precedenti di Paolo c'è moltissimo questo, che ci deve essere un progresso. L'entrata nella comunità messianica è un inizio di un progresso anche nella conoscenza, nel cambiare mentalità. E questo lo dice lettera ai Romani, dappertutto. Paolo ha questa, e anche qui viene sottolineato, e prega perché ci sia un dono dello Spirito continuo, perché ci sia un progresso nella conoscenza. Mi sembra bellissimo come qui viene riassunto, cioè è la conoscenza della speranza. In questo caso la speranza, perché sappiate qual è la speranza della chiamata, qui penso che traduca a cui siete stati chiamati. La speranza non è l'atto di sperare qui, potete conoscere il contenuto della speranza, l'oggetto della speranza, perché se uno potesse conoscere che cosa ci aspetta, perderebbe la testa. Questo è quello che, no, adesso non voglio banalizzare quello che dice Paolo, è questo, per questo che chiede, che ci vuole continuamente una luce che deve progredire, cosa veramente ci aspetta. E poi l'altra cosa che accenna, che riprenderemo domani, sono due le cose, che è l'eredità. Ha già parlato dell'eredità, no? Siete stati fatti eredi, avete lo Spirito come caparra dell'eredità, ha già detto. Lo Spirito è una caparra di ciò che ci aspetta, se noi bisogna cercare di avere questi doni dello Spirito per poter considerare, conoscere che cosa veramente ci aspetta. Perché se uno si aspetta, se potesse anche conoscere un po' di quello, della cosa straordinaria che gli aspetta, naturalmente cambia tutto, no? E la seconda cosa da conoscere è il potere di Dio per portarci fin là. E questo lo vedremo anche domani. Anche questo non è scontato, perché nella nostra esperienza può sembrare opposta, molto diversa, nella debolezza. Questo Paolo l'ha già affrontato in altre lettere, per esempio la seconda Corinzi, il problema del rapporto fra la debolezza e la potenza di Dio. La potenza di Dio e la debolezza dell'uomo. È un tema fondamentale della seconda Corinti. Qui, perché conoscere, se noi non conosciamo il potere di Dio, è il problema, cioè c'è una conoscenza molto profonda, che noi forse non abbiamo ancora, o abbiamo appena, forse qualcuno ce l'ha un po' di più, che è un dono dello Spirito, per conoscere come Dio è potente in noi, intende, cioè ciò che Dio potentemente sta facendo. E c'è un esempio che poi porterà, ecco, che subito dopo. Come facciamo a capire com'è potente in noi? Guardiamo quel che ha fatto in Gesù. È stato potente con Gesù, no? Questo dice l'Apostolo dopo. Era morto, l'ha risuscitato, l'ha messo nei cieli, potenza di Dio.